Io ce l'ho qui ancora in mente, a Martinengo, nella casa dei ritiri, dove andavamo da ragazzi. C'è nel chiostro, se qualcuno è andato lo sa, c'è scritto ancora, stampato, vanità delle vanità, tutto è vanità. E io mi ricordo ancora come un incubo quel canto della sera, vanità delle vanità, tutto è vanità. E alla botta di Sedrina, nella casa dei ritiri, Don Buffoni, la prima sera degli esercizi, a luci spente, con la candela, metteva il teschio sul tavolino e introduceva gli esercizi spirituali con la meditazione sulla morte. E del resto partire la prima sera con il tema della morte e tante volte anche col tema del disfacimento delle cose del mondo, del cadavere, no? Era un classico. Certo c'era in questo atteggiamento, c'era una specie di sfruttamento macabro della paura. Noi sappiamo, l'uomo moderno ce lo rinfaccia, la pastorale della paura, che il cattolicesimo ha usato molto come strategia per il Vangelo, cioè la paura della morte, del giudizio, la paura della condanna, dell'inferno, no? Quindi si aprirebbe tutto un discorso sul cosiddetto cristianesimo della paura e anche un dibattito su quanto questo sia fedele al Vangelo, no? Quando noi diciamo che una volta eravamo cristiani, oggi sono nessuno, bisognerebbe anche parlare di queste cose, no? E però è innegabile che in questo portarti sul punto della morte, no? C'è anche un cammino di sapienza. Questo il Qelet è così. Il Qelet è un tribunale sul mondo a partire dalla morte. Si fa sfilare tutte le cose del mondo al tribunale della morte per soppesare tutto e dichiarare tutto come leggero, come vano, come leggero appunto. E quindi era anche un cammino di sapienza, cioè la sapienza di portarsi alla fine, sul ciglio della morte, per guardare indietro e considerare la consistenza del cammino fatto. Beh, è interessante, per esempio, il fatto che io stia pensando che domani sarò vivo, mi dà la possibilità di dire questa roba qui la faccio domani, riprovo domani a fare il bravo, hai capito? A prendere sul serio le cose. Intanto stasera mi barca meno, hai capito? È chiaro che se uno dice, beh, stanotte la mia vita finisce, incomincia a dire, ma io stasera cosa faccio? E oggi ho buttato via la mia vita. C'è la sapienza di portarsi alla fine, quella di guardare indietro e considerare la consistenza del cammino fatto. Che cosa abbiamo veramente cercato nella nostra vita? Cosa abbiamo voluto? Cosa c'è dentro veramente in ciò che io sto facendo? Ecco, qualcosa di simile. Quindi vedete che per alcuni versi lo star davanti alla morte è prendere sul serio la vita. È a favore della pienezza della vita. È a favore del credere che sta roba qui è importante, è buona. E che non è semplicemente una roba da consumare così finché dura. Qualcosa di simile vuol farci fare Gesù con questa parabola riportata nel Vangelo, che mette in scena questo comportamento stolto, superficiale, che spesso adottiamo tutti, no? E inizia così questa parabola. Un uomo ricco ragionava tra sé. Occhio, ragionava tra sé, perché magari se lo dice un altro hai vergogna, no? Ragionava tra sé, cosa farò dei miei beni? Il fatto di ragionare da solo, di parlare da solo alla propria anima, anima mia, adesso godi, no? Il fatto di parlare da soli è preoccupante. Quando uno parla da solo, noi diciamo, è un tipo un po' strano, quello lì parla da solo, no? Non è a posto. Perché la parola sana è quella che si rivolge ai fratelli. La parola sana è quella che ci mette in relazione. La parola sana è quella che diciamo guardando in faccia l'altro. La parola sana è quella con la quale noi prendiamo responsabilità, appunto. Dialoghiamo. Fin dall'inizio, vi ricordate, Dio vide che non era buono per l'uomo essere solo. Adamo parlava da solo, impazziva, appunto. E volle fargli un aiuto a lui corrispondente. E a procedere da quella prima e radicale forma della compagnia tra l'uomo e la donna, prendono forma tutti gli altri rapporti, tra fratelli, di parentela, di amicizia, di lavoro e di ogni altro rapporto sociale. E soltanto grazie a questi rapporti di prossimità, soltanto grazie alla rete dei legami è possibile dar senso alla vita. Il carattere umano, appunto, del mondo è dato dai legami, è dato dalle relazioni. Cioè la cosa umana del mondo sono i legami, le storie degli uomini. Se tutti gli uomini parlassero ciascuno da solo, siamo in un mondo di matti, non è umano, appunto. E quindi si capisce perché la tentazione più radicale sia quella di stare da solo, cioè di stare nella morte, di chiudersi, di stare seduti nella morte, cioè di non uscire, di non nascere, di non avventurarsi nell'incontro, no. È la tentazione di restare in una specie di inerzia che sospende l'incontro, il dialogo, e ci fa cercare il senso, il valore delle cose che stiamo facendo su una via solitaria. E guardate, queste cose fanno pensare molto anche alle nostre città, perché mi pare che in queste nostre città il pensare da soli, e adesso non accanniamoci con l'icona più evidente, no? Queste persone che girano stanno comunicando evidentemente, però è impressionante, insomma, io resto sempre impressionato. Mi è successo l'altro giorno di salutare una ragazza, però non sentiva, non mi ero accorto che aveva le cuffie, no, capito, no, tirava diritto, ha detto, ce l'ha su con me, no, semplicemente non sentiva, ha detto, io faccio un viaggio e non incontro nessuno, hai capito, no, parlo con me. E queste città in cui il parlare da soli, il comunicare da soli, tra soli, è un modo di fare molto diffuso. Del resto tutta questa messa in scena, per esempio, della comunicazione pubblica che avviene davanti a noi passivamente nel buio seduti, è un parlare da soli, capito? E tu sei un po' vigliacco, perché è come chi sta nel buio non visto e guarda fuori, il guardone. Cioè, non è che uno che ti sta parlando e dice, tu cosa dici? Questo è il rapporto umano, no? I pensieri solitari diventano, in questa parabola di Gesù, diceva tra sé, costruirò, edificherò. L'immagine che mi dà questa immagine è di vedere sto fracchia qui dentro la prigione, capito? I pensieri solitari diventano una prigione, la prigione della solitudine, dalla quale è difficile uscire, e dentro la quale crescono la paura, l'insicurezza, la preoccupazione di assicurarsi il domani, di prevedere il futuro, capito? È lì sui vetri, non sta vivendo, è preoccupato di domani lui. In questa prigione, guardate come... E Gesù guardava la vita, guardava la vita della gente. In questa prigione ci si separa, ci si isola dalla realtà. Cioè avviene un processo di derealizzazione, cioè di distacco dal reale. che si manifesta anzitutto in questo rapporto sbagliato coi beni, con le cose, coi soldi. Ma è evidente, appunto, con tutto ciò che assume la forma dell'avere, del bene, quindi anche con la salute, per esempio, col potere, per esempio, con l'immagine, per esempio, con la cura del proprio corpo, per esempio, che diventa di plastica, hai capito, no? Cioè, i beni, quando uno si chiude nella solitudine, i beni sono solo materiali, ma per forza. Cioè, non sono, come si dice, uno strumento di relazione. È solo materiale il bene quando il suo valore viene staccato dalla relazione, e quindi dall'amicizia, e quindi dalla giustizia. I beni sono in grado di creare amicizia, relazioni, giustizia, di creare il mondo. Quando io me li tiro addosso, per me, ragionando tra me, no, li rendo beni solo materiali. Ecco perché la lettura che sentivamo, la seconda, diceva: state attenti dalla cupidigia che vi rovina il desiderio, con cui fate del mondo degli idoli, continuamente degli idoli. Ma gli idoli sono una prigione, appunto, sono disumani, sono di vetro, di latta, di plastica, no, capito? Signore, ma che te ne fai di queste cose? Non sorridono, non piangono, non si commuovono, non scaldano, non protestano, non ti invitano, non accolgono. Non c'è niente di umano in queste robe qui. A me dà anche l'impressione che quell'oggettino lì che è arrivato in Italia, che compreremo tutti, no, che sia tipicamente di sta roba, no, è su un sacco di robe. Certo che ti danno anche tante possibili, ma devo stare attenti perché quella roba lì è tutta, cioè non ha pelle, non ha sangue che scorre dentro, non ha storie da raccontare, capito? Come vivere davanti a una lavagna su cui si continua a fare delle righe, sai che soddisfazione. Il pane che io faccio servire solo alla mia fame è un bene solo materiale, quando l'hai mangiato non c'è più. Invece il pane scambiato è un bene spirituale che resta, diceva Gesù, che è eterno. Cioè il suo valore non si scioglie con la consumazione. Il bene è la relazione, il bene è il legame, il bene è l'amore, appunto. No. È interessante, appunto, sarebbe interessante leggere in questa parabola anche l'aspetto linguistico, no? Questa situazione di prigione è bene espressa dall'incalzare di tutti i possessivi, i miei raccolti, i miei granari, il mio grano, che è ciò a cui educhiamo i nostri figli, no? Il mio, e dagli, in modo che lui impari a dire che tutto è suo, no? Diamogli tutto. E poi per farlo parlare o per farlo commuovere, poi usiamo lo scalpello quando è grande, a vedere se esce qualcosa, no? Dal tutto. Cioè quest'uomo appunto che dice i miei raccolti, i miei granai, il mio grano, mi pare di vederlo appunto, alza le sue cose come dei muri di una prigione dove è chiuso dentro. Muri nei quali alla fine apre una breccia alla morte che fa irruzione come un ladro. Cioè tu fai su tutti i muri e poi a un certo punto una notte arriva il terremoto e nella breccia entra la morte. Come un ladro, diceva Gesù. Chi brama la sua vita la perde. Guardate che Gesù continuava su questo tema, perché questo mi pare il segreto poi del regno di Dio. Il regno di Dio può entrare soltanto in un cuore reso umano, liberato dall'avidità, dall'animalità dell'avidità. che uccide le cose, le rende cose, capito? Beh, sarebbe interessante valutare tutta la nostra società basata sul progresso, ma che l'abbiamo inteso così, capito? Aumentare continuamente le cose da poter comprare. E faremo delle risate in paradiso, faremo delle risate. E questa preoccupazione, cioè quella dei beni, e questa mancanza di realtà nel rapporto con i beni, che sono solo materiali, appunto, si esprime anche nella fuga del presente, cioè in questa continua proiezione nell'ansia del domani, che in realtà fa fuggire il presente e la presenza degli altri. Il presente è la presenza degli altri. E quindi si capisce, per esempio, perché chi vive questo tipo di rapporto con le cose non si accorga dei poveri, per esempio. Non li vede neanche. Non li vede. O se tu li costringi a dire guarda che ci sono, dice vabbè, parino a lavorare, si arrangino, no? Non li vede. Non ci accorgiamo, dice, questi sono miei, faccio quello che voglio io. Cioè, non vede neanche i grandi problemi, le sfide che questo stile di vita ci sta mettendo avanti, no? Quando tu parli di stili di vita a certe persone, ti ridono in faccia, hai capito? Cioè, questi sono i predichini dei gruppetti della pace, mondialità, sobrietà, capito? Salvaguardia del che lascialo dire ai preti, quelle robe lì, dai. Il nostro modo di usare i soldi e anche di guadagnarli, appunto. Cioè, queste robe qui non si vedono più. Invece, per rimanere legati al presente, per non fare sta fuga con la preoccupazione del domani, voglio assicurarmi il domani, intanto sei fregato perché non vivi il presente, no? Per rimanere legati al presente bisogna vedere, bisogna riconoscere coloro che sono presenti intorno a noi, perché solo loro rendono possibile rimanere attaccati al presente, solo loro possono togliermi dal ragionare tra me e me in solitudine, in solitaria e in astrazione. Non ragionava tra sé e sé, non ragionare tra te e te, perché impazzisci, perché non vedi più la realtà. Per trovare i veri beni occorre trovare la compagnia dei fratelli, fuggire ai pensieri solitari, appunto, e l'inganno di ogni ricchezza che possa essere apprezzata solo tra me e me, senza il fratello, appunto. E Gesù dice, se tu guardassi un po' in alto, sfonda il tetto di questi muri che ti costruisci, questa prigione, guarda in alto, metti fuori la testa dalla finestra, guarda in alto e guarda Dio, le cose di lassù. Il Vangelo di Gesù dice, dovete cercare di arricchirvi presso Dio. Cosa vuol dire questa frase qui, secondo voi? Io la sento così. Cioè devi diventare ricco come diventa ricco Dio, il quale è ricco in generosità, hai capito? Devi essere come Dio, generoso, che si svuota di sé per farsi amici gli uomini, arricchirsi davanti a Dio e diventare ricchi nell'amore, appunto. Il valore di un uomo, dice ancora Gesù, non dipende da quello che ha, ma dall'amore che lo abita. Mi viene in mente quell'altra, perché Gesù parlava molto spesso di denaro, di come spessissimo, Non ne aveva neanche uno, quindi io credo che osservava molto come la gente usava i soldi, le cose, no? Quell'altra volta in cui Gesù dice, servitevi del vostro denaro per farvi degli amici. Pensate, con tutto il denaro che abbiamo noi, la ricchezza che abbiamo noi, se anche solo una parte fosse usata davvero per fare amici, tutti i vostri beni, tutte le vostre attività devono servire a costruire relazioni di amicizia. La giustizia è questa, no? La giustizia non è quella che io sono a posto con la legge, se non sono a posto non mi devi dire niente. I rapporti giusti tra noi è di essere amici tra noi, questa è la giustizia. Non è perché non vai in galera che sei giusto. L'uomo giusto è quello che ama gli uomini. Quindi tutti i tuoi beni dovresti usarli per aiutare, per costruire rapporti di amicizia, aiutare soprattutto quelli che fanno più fatica a trovare senso alla loro vita, a diventare a loro volta immagine di Dio, che è amore, arricchirsi presso Dio. Perché Dio è apertura, non è la prigione in cui tu ti metti. Perché Dio è incontro, è ospitalità. E l'incontro coi fratelli dà fede, dà speranza, appunto. E il contrario di Dio è la chiusura. È la prigione, è la tomba, la cosa più chiusa di tutte è la tomba, punto. Le ricchezze che non sono in vista di Dio e dell'amore sono la tomba, portano alla morte e ti fa vivere di incubi. Cioè quando non sono in relazione, quando non sono teso su quel filo della grazia dei legami, mi vengono addosso tutte quelle passioni tristi, quelle immagini di morte, persino della religione. Quel canto triste a Martinengo, vanità delle vanità, che ti fa appunto la tristezza, ti fa sentire la tristezza della religione. Viene dal fatto appunto che hai un cuore chiuso, non hai capito. O quel teschio davanti al lume di candela, ricordati che stanotte morirai, capito? Marcirai e il Signore ti giudicherà. Che ti mette nel cuore l'intimidazione, il veleno della religione contro la voglia di felicità dell'uomo. E invece avete sentito, l'abbiamo cantato a qualche maniera veramente, ma l'abbiamo cantato il Signore, il mio pastore. E il Vangelo fa nascere pensieri buoni. La fiducia che il viaggio è buono. Il Signore mi precede colui che mi ama e al fondo dell'avventura, che ha momenti felici e momenti difficili, è pronta una festa, una casa, gli amici, un banchetto preparato agli amici, quello e quelli che ho accolto con i beni di questa terra. Fratelli carissimi, il Vangelo di Gesù è principio di una creazione nuova. In esso ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Signore, la tua parola ci ha sollecitato a gettare uno sguardo sulla nostra inconsistenza. Fa che conoscere i limiti della nostra condizione non ci porti a provare risentimento e ribellione, lasciandoci prigionieri della nostra debolezza. Per questo ti preghiamo.
Tuo regno, Signore.
Signore, fa che la scoperta della vanità delle cose renda il nostro cuore leggero e lo sospinga ancor di più a mettere la nostra vita nelle tue mani, riconoscenti per quello che abbiamo, per quello che siamo. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, aiuta la tua Chiesa a non dimenticare il messaggio di libertà e di responsabilità che è nelle tue parole. Fa che essa sappia testimoniare nel mondo la fatica e la bellezza del non accumulare beni per sé e che sia segno umile della tua sola, misteriosa, immensa ricchezza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, la nostra comunità segue in queste settimane estive i ritmi della vita di tutti, lasciando più spazio al riposo. Fa che anche la preghiera sia scelta come uno dei momenti di rigenerazione per sé e di aiuto silenzioso ai fratelli. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. E custodisci tra noi il dono del tuo regno. E fa che ogni uomo conosca nell'ospitalità del fratello la tua misteriosa presenza e colui che hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.